Ok, siamo in Primo Giovanni capitolo 5. Allora, Giovanni ci ha parlato la settimana scorsa del fatto che se noi abbiamo Gesù, abbiamo la vita eterna, che non è religione, non è regole, non è un modo di vestire o un luogo dove tu vai, ma è avere Cristo nella tua vita, avere sperimentato il perdono di Dio Padre attraverso il sacrificio di Gesù. E dal versetto 14 Giovanni ci parlerà di preghiera, no? Come possiamo ottenere risposta alle nostre preghiere? Quanti di voi volete che Dio risponda alle vostre preghiere? Che metà di noi, gli altri posso fare a meno se Dio risponde. Tutti, giusto? Spero. E a volte mi capita come pastore che qualcuno, pastore, sembra che Dio non risponda alle mie preghiere. E io dico sempre, sorella, fratello, devo dirti che Dio ha sempre risposto a tutte le mie preghiere. È solo che la risposta non è sempre sì. A volte la risposta era no. Ora aspetta. O continuo a pregare. Ma Dio ha risposto sempre alle mie preghiere. E ci sono delle condizioni bibliche, se vogliamo che Dio risponda alle nostre preghiere, che, no? E che anche noi, perché c'è tanta confusione, no? Oggi nella Chiesa riguardo il volere di Dio, adesso vedremo qui in versetto 14, questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Che la prima cosa che Giovanni ci vuole comunicare è che se noi facciamo una preghiera e secondo la volontà di Dio, Dio ci ascolta. Okay? Perché Dio non ascolta tutte le preghiere, poi vedremo. E sappiamo, versetto 15, e se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Wow, è una grande promessa, siete d'accordo? Qualunque cosa. Non dice questo sì e quell'altro no. Qualunque cosa, ma quali sono le condizioni? Deve essere secondo il suo volere. Ok? Perciò anche noi siamo insegnati, no, nel libro di Giacomo, non dire domani faccio questo o domani faccio quello. Dite, se Dio vuole, farò questo o farò quello. Quindi per un cristiano, ogni cosa è governato secondo la volontà di Dio, se questo è la volontà di Dio. E se noi preghiamo per una cosa e il Signore non risponde nell'affermativo, ci sono solo due risposte a questo. O stiamo, non abbiamo, come si dice, adempiuto le condizioni di avere la preghiera risposta, o non è il volere di Dio. Magari il volere di Dio più in là. No? Ma in questo momento non è il volere di Dio. Dio ha un altro piano in questo. Quindi vogliamo vedere un po' la scrittura, cosa dice riguardo la preghiera, quali sono le cose che possono impedire le nostre preghiere e quali di nuovo sono le condizioni per avere risposto alle nostre preghiere. Se volete girare in Proverbi 15, Proverbi 15, versetto 8, il sacrificio dei empi è un abominio all'Eterno, ma la preghiera dei uomini retti gli è gradita. Qual è la figura che abbiamo della preghiera nel libro di Apocalisse? Giovanni, quando viene rapito in cielo, come vede la preghiera? Cioè lui vede le preghiere che salgono da terra. E come salgono? Come un incenso, no? L'altare che è un suave profumo davanti al cospetto di Dio. E quindi Dio, anche qui in Proverbi, dice che la preghiera dell'uomo retto, la donna retta, è una cosa che a Dio piace, è gradito. E di nuovo noi che siamo in Cristo, tutte le nostre preghiere che salgono davanti al trono di Dio sono per Dio un profumo. Più avanti, sempre in Proverbi 15, versetto 29, stesso capitolo, l'Eterno è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Quindi Dio non ascolta la preghiera di tutti gli umani. Anche in Proverbi 28, versetto 9. Se uno volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, la sua stessa preghiera sarà un abominio. Ai. Quindi se tu respingi la parola di Dio, qui parla della legge, cioè tappa l'orecchio alla legge di Dio, Dio dice la tua preghiera per me è un abominio, non lo ascolterò. Se siamo in Cristo, no? Se siamo nati di nuovo per lo Spirito Santo, allora Dio ascolta le nostre preghiere in merito di quello che Gesù ha fatto. Amen? Anche perché la preghiera dei uomini retti o giusti è gradito a Dio, e noi in Cristo siamo stati giustificati, okay? Resi giusti. Di nuovo, non per merito nostro, ma per merito del nostro meraviglioso Salvatore, noi davanti a Dio siamo giusti. E quindi Dio ascolta le nostre preghiere. Però anche per noi credenti ci sono cose che possono impedire le nostre preghiere. In Giacomo capitolo 4, se volete guardare là un attimo, versetto 2 e 3, Giacomo 4, versetto 2 e 3. Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O come nella mia Bibbia in inglese dice, or tu preghi secondo le tue concupiscenze, ok? Quindi sono preghiere egoistiche, preghiere dove io sono il centro dell'universo, non il Signore, il suo volere. Quindi non è come dicono alcuni che basta che tu confessi ripetutamente quel Porsche Turbo Carrera, no? Così dicono alcuni della prosperità. Basta che tu confessi ripetutamente: grazie Signore per quel Mercedes di 200.000 euro, ti ringrazio che è già nel mio garage, è dipinto con questo colore. Avete sentito il predicatore che parla di queste cose? Che hanno confessato, poi un giorno hanno aperto la porta del garage e boom, c'era un Mercedes dentro. Ma forse c'era un Mercedes dentro perché hanno imbrogliato tanti soldi da alcuni credoloni non credenti. Perché secondo me tanti che frequentano queste chiese sono credulone, non sono credente in Cristo. Ok? La Bibbia non ha garantito nessuna ricchezza a noi credenti. Dio ha garantito di incontrare i nostri bisogni. Ok? E se guardiamo anche i nostri signori, apostoli, tutti hanno vissuto vite abbastanza umili. Ricorderete, una volta Gesù ha detto, Pietro, va a pesca, tirerai fuori qualche pesce, troverai qualche moneta lì nella bocca di questo pesce e paga le tasse per me e per te. E sapete perché? Perché Gesù non ha ascoltato gli insegnamenti di Benny Hinn riguardo alla prosperità. Quindi sto scherzando, giusto? Però per dire, il nostro Signore, il Re dell'Universo, colui che ha creato tutto l'oro su questo mondo, non aveva neanche una moneta per pagare le tasse. Però poi Dio provvedeva, poi ha pagato le tasse, ha sempre mangiato, per quello che sappiamo. Ma noi tante volte non abbiamo perché chiediamo secondo il nostro piacere, secondo le nostre proprie concupiscenze. E Dio dice, Craig, tu vuoi quel Porsche, ma non è che è mio volere che tu hai quel Porsche. Forse è meglio comprare un generatore per i nostri fratelli in Ucraina che un Porsche. Amen? Quindi noi non abbiamo perché domandiamo in modo errata, non secondo il volere di Dio. Per questo, secondo me, anche quando preghiamo dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di guidarci nella preghiera. Spirito Santo, guida le mie preghiere, che posso pregare in conforme alla volontà del Padre. Un altro impedimento, se volete andare in Salmo 66, versetto 18 e 19. Salmo 66, versetto 18. Se avessi serbato del male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe dato ascolto. Ma Dio mi ha ascoltato e ha prestato attenzione alla voce della mia preghiera. Quindi se noi come cristiani, se noi viviamo nel peccato, perché serbare male non vuol dire covare il peccato. Può essere l'imperdono, può essere tante cose, però nel senso che noi ci chiamiamo credenti, ci chiamiamo cristiani, ci identifichiamo come seguaci di Gesù, però viviamo una doppia vita, c'è il peccato della nostra vita che non abbiamo confessato a Dio. E il Signore dice qui, il Salmo dice, Dio non ascolta, prima ravvediti Craig. Poi ascolterò la tua preghiera. Anche per noi che siamo sposati, 1 Pietro capitolo 3, versetto 7, le nostre preghiere saranno impedite se c'è una mancanza di armonia matrimoniale. 1 Pietro 3, 7. Semplicemente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna come al vaso più debole. E onoratela perché sono coerente con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Secondo voi perché c'è questa cosa speciale? Cioè non dice se tuo fratello in chiesa non c'è armonia, tue preghiere saranno impedite. Solo nella relazione matrimoniale. Perché? Secondo voi?
Perché siamo la stessa carne.
Esatto, perché Dio in Genesi ha detto voi, l'uomo lascerà suo padre e madre, si unirà alla moglie e i due, ambi due, diventeranno una sola carne, anche se fisicamente, cioè io ho il mio corpo, si va nella sua, e non ci siamo mutati in un mostro unico, no? Però nello spirito, davanti al Signore, voi che siete sposati, nel matrimonio, in un certo senso, siete in unità unica davanti al Signore. Non è quando tu eri scapolo, no, facevi, andavi, venivi, ti rendevi conto del Signore singolarmente. Quando uno è sposato, la sua vita anche spirituale è legata a suo marito e moglie. E se non c'è armonia nel matrimonio, le nostre preghiere saranno impedite. Perciò Pietro anche in questi passi dice, no, di non andare a letto con l'ira, cioè di sistemare le cose prima di, sai, fare pace, ti voglio bene cara, ho sbagliato io tutto, giusto? E io dico sempre, io ho sempre l'ultima parola con mia moglie, hai ragione cara, no. E qui diciamo nel Vangelo di Giovanni, un'altra cosa che impedisce le nostre preghiere troviamo in Matteo 5, versetto 23 e 24. Se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare, va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna a presenta la tua offerta. E qui chiaramente Gesù sta parlando nel contesto del Tempio, nel mondo ebraico, perché esisteva solo quello in questo momento, il Vangelo, però secondo me è un principio che anche nella Chiesa del Nuovo Testamento. Ed è pratica quello che un po' Giovanni ha insegnato in tutta questa epistola, cioè non posso dire che io amo Dio, ma non amo Nicholas, per dire, o amo Dio, ma non amo sorella Tiziana, no? No, Dio dice, se non ami lui e lei, non ami me. Perché i nostri rapporti umani hanno un effetto spirituale nella nostra vita. Quindi non è solo marito e moglie, se c'è contrasto ci possono essere impedimenti alla preghiera. Anche se noi abbiamo rancore e perdono per un'altra persona nella Chiesa, le nostre preghiere saranno impedite. E per questo è buono che noi da cristiani teniamo conti molto corti, no? Tipo il conto di chi mi ha fatto che cosa. Ricordando quanto Dio è stato misericordioso con noi, ne abbiamo parlato, no? Noi eravamo come quel servo che il re ha perdonato un debito inimmaginabile, e poi a volte siamo come quello che prende il suo conservo per la gola e dice pagami quel 15 euro che ti ho prestato per la pizza la settimana scorsa. Cioè noi teniamo rancore, amarezza per delle cose più piccole e cretinate, quando Dio verso di noi è stato così misericordioso. E la cosa bella è che la misericordia di Dio è nuova anche oggi, fratelli. Sapete che serviamo un Dio che le sue mercè sono nuove ogni mattina? Abbiamo anche il canto, nuovo ogni mattina. Scusate. ogni mattina. Amen. E quindi anche noi dobbiamo essere misericordiosi, perdonare e andare avanti. Allora, abbiamo parlato di impedimenti, adesso solo un versetto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Che diciamo in sintonia con quello che Giovanni ha scritto qui in capitolo 5. Qui è Gesù che ci parla, Giovanni 15, versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Wow. Secondo voi questa è una promessa ampia? Cioè, domandate quel che volete e sarà fatto. Allora, alcuni fratelli fraintendono questo. Pastore Craig, ma è scritto qui, domandate quello che volete, io voglio un Porsche 911 911 Turbo. E poi io rispondo, sì fratello, ma se tu dimori in Cristo e la sua parola dimora in voi, chiederai quel Porsche 911 Turbo e il volere di Dio? Può darsi che è, non lo so io. Ma secondo me è meglio pregare per un generatore. E non si vede lì che non hanno scaldamento. E quindi non è che Gesù ci dà una carta bianca, un assegno in bianco. Ok, basta che dici alla fine della preghiera, perché alcuni pensano così, basta che tu dici nel nome di Gesù e poi deve essere con potenza, quindi anche deve gridare. Nel nome di Gesù! Amen! Quello è una preghiera che avrà una risposta. Il Signore mi dice no. Però a volte erroneamente pensiamo, quando Gesù ha detto pregate nel mio nome, vuol dire solo mettere, fare una formula verbale, che alla fine della preghiera c'è il nome di Gesù e di nuovo con tanta enfasi e alzo la voce. Magari fai così col piede, no? Nel nome di Gesù! Col pugno. Ma nel nome di Gesù, biblicamente, vuol dire secondo il suo carattere. Perché il nome di una persona rappresentava chi lui era. Gesù significa Yahweh salvezza. E quindi le nostre preghiere devono essere in sintonia con Yahweh salvezza. Non Craig che accumula bene per se stesso. Può darsi Dio vi darà un Porsche, non lo so. Però abbiamo queste palette che Giovanni ci dà. Se domandiamo qualcosa deve essere secondo il volere di Dio. E se secondo il volere di Dio, Dio ci darà quelle cose. L'unica eccezione a questo, direi che è la salvezza di un'altra persona. È il volere di Dio che tutti si salvano? Amen. Quindi sappiamo che è il volere di Dio. Quindi se io prego che si converte mio cugino in America al Signore, sappiamo che è il volere di Dio questo. Giusto? Ma c'è il problema che Dio ha creato ogni essere umano e in questo noi umani siamo unici fra tutto il creato di Dio, che noi abbiamo questa cosa che si chiama libero arbitrio. Ok? Quindi Dio, nella sua sovranità, con Dio onnipotente, ha creato una razza umana. Voi sapete che secondo la Bibbia non ci sono razze di diversi umani. Non c'è la razza bianca, la razza nera, marrone o giallo. La Bibbia dice che c'è la razza umana, poi ci sono lingue, etnie. La Bibbia distingue queste cose, ma non il colore della pelle o cosa fisica. C'è una razza solo ed è la razza umana. E quindi quando noi preghiamo, dobbiamo sempre pregare secondo il volere di Dio. Come possiamo conoscere il volere di Dio? Diciamo che io sono nuovo nella fede, mi sono convertito al Signore una settimana fa. Come posso scoprire il volere di Dio? Qua? Giusto? Voi della Calvary sempre studiare la Bibbia. Ma perché qua c'è il volere di Dio. Qua c'è il piano di Dio, qua c'è la saggezza di Dio. Il salmista descrive, no, dice che la tua parola è come oro prezioso. E ci mette quella figura, no, di una cosa di cui dovremmo scavare, dare energia e sforzarci per raccogliere. Perciò è importante, no, come ha detto Gesù, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Perché se dimoriamo in Lui, nello Spirito, e se Sua parola dimora in noi, noi chiederemo le cose secondo il Suo volere. Ok? Siamo tutti in sintonia su questo? Quindi, non dite Dio non risponde alle mie preghiere. Dio risponde, a volte dice no, o non è il momento. Continuo a pregare. Io credo che un giorno sarò guarito totalmente da questa malattia. E sarà un miracolo perché questa malattia non c'è guarigione, umanamente parlando, scientificamente parlando. Si tiene solo la malattia un po' così, a bada, diciamo, ma non viene tolto. Ma io credo che Dio mi abbia già fatto vedere che un giorno sarò guarito. Okay? Però io, finché verrà quel giorno, io vado avanti. E se Dio mi porterà a Pavia, a Padova, dovunque, allora è il volere di Dio che vado lì, che porta la buona novella con le persone. E quindi quando preghiamo deve essere sempre in conforme al volere di Dio. E dobbiamo sempre, no, chiedere lo Spirito Santo di guidarci. Poi Giovanni va più avanti, in versetto 16, di 1 Giovanni 5, se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia morte, preghi Dio ed egli gli darà la vita. A quelli ciò che commettono peccato che non è a morte, vi è un peccato che è a morte, non dico che egli deve pregare per questo. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non è a morte. Allora, qui su questi versetti c'è tanta speculazione, cos'è questo peccato che è a morte, com'è che è una cosa misteriosa. E anche io per tanti anni studiavo questi passi, dico, ma cosa sarà questo peccato misteriosa che Giovanni non nomina, no, per nome? Dice adulterio, no, quello è il peccato. No, lui non dà un nome. E secondo me, dopo tanti anni di studiare questi passi, secondo me Giovanni sta dicendo solamente che se il peccato di una persona non li porta a morire, puoi pregare per loro, che loro si salvano. Perché quando uno è morto, può essere salvato? No, quando uno è morto, è morto. Noi viviamo in un paese, purtroppo una nazione, che viene insegnato di pregare per i morti, giusto? C'è nelle candele. Anche mia suocera, la mamma di Silvana, quando è morto suo padre, suo caro padre, lei andò dal sacerdote, perché sua mamma aveva dato dei soldi, ha detto vai dal prete e fa dire delle messe per tuo padre. Quindi lei andò in chiesa, portò i soldi al prete. Poi il giorno dopo mia suocera Teresa viene in chiesa per sentire questa messa che devo dire per suo padre. Invece questo prete ha fatto tipo una preghiera generico: Signore, preghiamo per tutti i morti. Cioè il discount era. E mia suocera è rimasta un po' male. Dopo andò dal prete e dice: ma come? Noi abbiamo pagato per fare una preghiera proprio per mio padre, per nome, e tu hai fatto questa preghiera per tutti i morti. Ma sì, perché lei era giovane. Sì, un po' la liquidata. Guarda che è così che facciamo. E lei è rimasto scandalizzato, dico, e lei dice, ma come, diamo soldi? E così lui con tanta leggerezza, cioè non ho neanche il tempo di dire il nome di mio padre. Per dire che quello è stato un po' la cosa che ha spinto mia suocera a cercare il Signore nella sua parola. Perché lei, la mamma di Daniela, ha cominciato a frequentare una chiesa evangelica, e quindi loro due un po' cominciavano a leggere la Bibbia, e quindi leggendo la Bibbia, quando Gesù ha detto non pregate con vana ripetizione come i pagani, Matteo 5, e lei ha detto ma come? Io dico 5 Ave Maria ogni mattina, mi hanno sempre insegnato di fare così. E qui Gesù stesso dice non pregare in quella maniera. E quindi, di nuovo, secondo me questo parla solo del fatto che quando uno è morto non puoi più pregare per loro. Il loro destino è sigillato. Hanno fatto le loro scelte. E un esempio vivente che abbiamo di questo è nel Vangelo. Ricorderete quando Gesù in croce e c'è un ladro da un lato, c'è un ladro dall'altro lato, e un ladro dice, se tu sei il Messia... Quindi lui non credeva in Gesù. Se tu sei il Messia, scendi da questa croce e salva anche noi. Voi conoscete questa storia, giusto? E suo amico, che era condannato con lui, dice, ma non temi Dio, perché noi giustamente siamo stati condannati. Ma cosa ha fatto questo uomo giusto? Poi guardando Gesù ha detto, Signore, quando sarai a casa tua, ricordati di me. Questa era la sua preghiera. Quando tu sarai in cielo con il Padre, ricordati di me. E voi conoscete la risposta del nostro Signore. Oggi tu sarai con me in paradiso. Wow. Quanti atti religiosi ha compiuto quel ladro? Zero. Era battezzato? Nella Chiesa Evangelica? Neanche. Noi ci battezziamo perché è in obbedienza a Cristo la sua parola, ma il battesimo non è necessario per la salvezza. L'unica cosa necessaria è credere che Gesù è il Messia, di credere che Lui è venuto, che è morto, che è risuscitato per i nostri peccati, per la salvezza dell'umanità. E quindi Giovanni dice, se uno commette un peccato che porta alla morte, non pregate per quella persona. Perché anche nei culti pagani, nel primo secolo, facevano culti ai morti. Come oggi se vai in India, loro se muore un parente fanno una statua, lo mettono in un albero, questi alberi sacri, e poi sono animisti, non indù, ma loro vanno lì e pregano a questa statua che è lo zio, il nonno, eccetera, eccetera. Giovanni sta dicendo solo che non pregate. Se non è morto, il suo destino è fatta. Pregate per quelli che sono vivi. Se uno pecca e non porta alla morte, prega per lui, che magari c'è ancora speranza. Versetto 18, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, anzi chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Allora, questo è uno dei pochi versetti in cui io preferisco la Nuova Riveduta. Voi sapete che io insegno dal Nuovo Diodati, che è un po' simile alla New King James in inglese. Anche perché, per chi non ha mai sentito parlare della traduzione protestante, Giovanni Diodati era un teologo valdese nato in Ginevra, in Svizzera, e lui ha tradotto la prima Bibbia per le chiese protestante, okay? 500 anni fa. Quello della vecchia Diodati, ed è in italiano anche per gli italiani di oggi, un po' complicato per capire, no? Era un altro italiano antico. Poi dopo Luzzi in pratica ha preso la traduzione di Diodati, ha cercato di un po' migliorarlo, e poi quella della Luzzi è diventata la Nuova Riveduta, che magari uno dice non mi interessa niente queste cose, invece noi pastori ci piace tanto capire queste cose. Però perché è importante qui? Perché se leggiamo qui versetto 18, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Allora, quanti di voi, siamo onesti, dopo la nuova nascita, quanti di voi non avete mai più peccato neanche una volta? Esatto, esatto, neanche io ho alzato le mani. Quindi sembra una contraddizione, no? Vuol dire che tutti noi non siamo nati di nuovo? Perché noi abbiamo peccato. E qui purtroppo la scelta della parola pecca vuol dire tutto peccato, no? Per sempre. Invece qui questa frase, questa parola nel greco è un verbo di azione continuativa, no? E quindi nella Nuova Riveduta, che di nuovo è una moderna versione della Luzzi, che la Luzzi viene dal Diodati originale, è scritto così: noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Allora qui è molto più facile capire. Se tu sei nato da Dio, nato di nuovo, e tu perseveri in un peccato, la Bibbia dice non sei nato di nuovo. Ok? E tante volte quando insegno la Bibbia, parla della nostra sicurezza, se io parlo di Efesini, per dire quando Paolo dice che ci ha dato il sigillo dello Spirito Santo, che è la garanzia del, no, della redenzione, dell'acquistata proprietà, cioè se guardiamo il linguaggio lì, sembrerebbe dirci che se uno veramente è un figlio di Dio, lo sarà per sempre, lo sarà sigillato dallo Spirito Santo e sarà protetto da Dio. Ah, ma fratello, ma poi se io vado con 1000 prostitute in un mese... Perché come pastore a volte i fratelli vengono da me e danno queste situazioni ipotetiche. Ma se io vado con tutte le donne e faccio questo e faccio quello, qui è scritto che non sei nato di nuovo. E una volta nella chiesa di Feltri c'era questo fratello: ma allora se io vado con le prostitute e faccio questo, adulterio, sono sempre salvato? E io ho detto no, perché la Bibbia dice che non sei mai stato salvato. Se il tuo desiderio è di andare solo con tutte le donne che vedi, non sei nato di nuovo. Questo non vuol dire che noi non siamo tentati, di andare con tutte le donne. Ma se tu vuoi, il tuo scopo della tua vita è di vivere, io dico, più vicino al precipizio, no? Diciamo, voglio dipingere un'immagine nella vostra mente, un precipizio, un cliff, no? E noi siamo qui sopra e qui c'è il burrone del peccato e la morte. E in pratica questo fratello mi chiedeva, come pastore, quanto posso vivere vicino al precipizio ma non cadere dentro? No, quanto posso vivere vicino al peccato ed essere lo stesso salvato? E io ho detto a questo fratello, non dovresti chiedermi quanto vicino al peccato puoi vivere, ma quanto lontano dal peccato puoi vivere. Perché se tu sei nato dallo Spirito di Dio, sei una nuova creatura in Cristo Gesù e dovresti avere nuovi desideri. Non vuol dire che non pecchi, che non cadi magari in concupiscenza se vedi una bella donna. Eh? Amen, fratelli? Però tu non perseveri. Non è più... Cioè, io prima di conoscere il Signore, io ero molto perseverante, non nella fede, ma nel peccare. Perseveravo. Infatti, quando ero in fabbrica durante la settimana, io pianificavo il peccato con i miei amici. Ah, ok, andremo in discoteca, andremo qui, cercheremo di... conoscere delle signore. Facevamo piano di battaglia per peccare. Capite? Invece quando ho conosciuto il Signore non faccio più piano di battaglia per peccare. Amen? Da figlio di Dio voglio vivere più lontano dal peccato. Io voglio vivere una vita pura. Una vita che è gradita da Dio. Ed è quello che Giovanni ci sta comunicando qui. No, chi è nato da Dio non perseverà nel peccare. Perché è Dio che lo protegge. Qui è scritto chi è nato da Dio persevera se stesso e il maligno non lo tocca. Anche Gesù, quando ha pregato nel Vangelo di Giovanni, dice, Padre, quello che mi hai dato in mano, cosa ha detto? Nessuno lo tocca, perché mio Padre lo protegge e nessuno è più forte di mio Padre. Alleluia. Siete contenti questa mattina di essere nella mano del Padre? Io sì. Se non lo mando il Padre. Sì, posso vagare dalla retta via ogni tanto. Capita. Però non so per voi, ma anche in quei momenti in cui vagavo un po' di più, il Signore è sempre stato in grado di riportarmi nella retta via. Perché Lui bussava sulla mia testa. C'è qualcuno? Però voi conoscete anche un po' la mia testimonianza. Dopo la nuova nascita, per un periodo un po' ritornato nella vecchia vita, poi ho fatto un incidente stradale e mentre io volavo dalla macchina, perché si era sganciato la porta, andando più o meno a 120 km all'ora, e io sono stato buttato fuori dalla macchina. E poi, questa è una mia esperienza, potete credere o no. Ma mentre io volavo nell'aria, il Signore mi ha parlato e ha detto, Craig, io non voglio che tu più vivi in questa maniera. Ah. Ok, Signore. Poi, boom! Poi ho preso l'asfalto e dice, realtà. No. Brutta realtà. Però posso dirvi che Dio è fedele. Io non sono sempre stato fedele. ma Dio è fedele. Anche quando io ero il figlio prodigo, mangiando le ghiande e tutte le porcherie di questo mondo, Dio è stato fedele a preservarmi e sempre a riportarmi nella sua via. E poi Giovanni conclude questo libro: noi sappiamo che siamo da Dio, quindi non speriamo, ma sappiamo per certo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. E quindi Giovanni fa queste tre affermazioni prima di chiudere la sua lettera. No? La prima, che noi credenti siamo in Dio e non siamo sotto il dominio o il potere del nemico. Quando siamo nati di nuovo, Dio ci ha liberato dal dominio di Satana. Amen? E anche del peccato. Tu sei un nuovo credente o un vecchio credente, stai lottando con il peccato, tu devi comprendere e credere che Cristo ti ha non solo perdonati i peccati, giusto? Quindi Dio ha perdonato i tuoi singoli peccati, sbagli, ma Cristo ha anche ti ha liberato dalla potenza del peccato. E alcuni credenti non realizzano questo fatto. Sì, Dio mi ha perdonato, poi pecco, poi chiedo di nuovo perdono e vivono questo ciclo vizioso. Ma dobbiamo comprendere che noi non, qui lui usa la parola no, non, noi non giacciamo sotto il maligno più. Noi siamo liberati dal maligno. Siamo figli di Dio, nuove creature in Cristo Gesù. Quindi non solo abbiamo il perdono dei peccati, ma anche la liberazione dal peccato. Poi se noi decidiamo con nostro piccolo volere di vagare nel giardino sbagliato, è una scelta che facciamo noi. Ma per quanto riguarda quello che Cristo ha compiuto sulla croce, noi siamo liberi. Chi il Figlio ha liberato è veramente libero. Quindi viviamo nella libertà, perché è molto più bello. È molto più bello vivere un cristianesimo con un cuore limpido davanti a Dio, di sapere che fra me e il Signore non c'è niente, fra me e voi non c'è niente. È la cosa più bella di vivere la vita in questa maniera. Noi conosciamo Gesù Cristo che ci ha dato comprensione della verità e noi siamo nella verità che è Gesù. Giusto? Io sono la via, la verità e la vita. E questo è il vero Dio e la vita eterna. Quindi di nuovo Giovanni afferma la divinità di Gesù, che lui è Dio e che la vita eterna è in lui. E poi l'ultimo, figlioletti, guardatevi degli idoli. Amen.